Allora, buonasera, benvenuti. Io parlerò direttamente con le immagini perché sulla sindone c'è un'immagine, quindi dobbiamo per forza tener conto di quello che gli occhi vedono. Qui avete una copia a grandezza naturale che mi è stata donata da un fotografo di Torino proprio per far vedere la sindone a chi non è potuto andare, perché voi siete fortunati, state abbastanza vicino, ma ci sono persone molto lontane. Io ho portato con me questa copia della sindone anche in Asia, in Sud America, in Africa, no? Posti dove certamente non c'è nemmeno la speranza di poter un giorno andare a vedere la sindone. Ci sono tanti cristiani nel mondo che desiderano di conoscere, di vedere questo oggetto straordinario. La settimana prossima sarò a Beirut, in Libano, per una conferenza alla comunità cristiana del Libano. E allora la copia della sindone ci aiuta. Chi l'ha vista a Torino, fa un ripasso, però ci potrebbe sempre essere qualcuno che a Torino per qualche motivo non è potuto andare e stasera avrà una specie di premio di consolazione, perché la copia è uguale praticamente all'originale, salvo che è una foto, certo non è quella vera, ma insomma è meglio che niente. Allora, questo lenzuolo che cos'è? È un grande pezzo di stoffa. Allora, questo grande pezzo di stoffa che cos'è? È un telo che è stato usato per una sepoltura. Non è detto che sia nato per forza per una sepoltura, è un pezzo di stoffa tagliato da un lungo telo. Infatti le due parti lunghe hanno la cimosa, cioè proprio il bordo con cui la stoffa esce dal telaio, e immaginate, è alto circa 1,10 m, quindi proprio la dimensione di un telaio. I due lati corti hanno gli orli perché sono state parti tagliate. Quindi immaginiamo Giuseppe d'Arimatea che ha avuto il permesso da Pilato di seppellire Gesù. Lui andò con coraggio a chiedere il corpo, esponendosi come amico di chi aveva fatto quella morte infamante. Lo sottolinea il Vangelo, il coraggio di Giuseppe d'Arimatea nell'andare a chiedere quella salma particolare, di quel particolare personaggio. Ottenuto il permesso, compra una sindone, dice il Vangelo in greco, una sindone katara, cioè pura, senza la mescolanza vietata dal Deuteronomio di fibra animale, quindi su quel telaio poteva essere tessuto solo cotone o lino. E la sindone è di puro lino, la parola sindon deriva dal greco e significa proprio lenzuolo. Dunque, secondo un'antichissima tradizione, questo sarebbe il lenzuolo funebre di Gesù. Sembra quasi un'affermazione incredibile, avere ancora un oggetto del genere sarebbe, no, se è vero, una cosa molto preziosa. E allora facciamo un percorso, che è stato quello degli ultimi 100 anni di ricerche, per vedere se questa possibilità ha delle basi fondate oppure è soltanto un sogno di pii devoti che vogliono illudersi di avere la sindone di Cristo. Intanto il lenzuolo ha subito molti traumi. È un lenzuolo che è stato soggetto almeno a 2 incendi, perché vediamo un binario scuro, è una bruciatura lunga con simmetriche forature più gravi sotto queste toppe triangolari che nascondevano i buchi. C'erano proprio delle parti mancanti del lenzuolo, incenerite da un incendio. Però vediamo anche altre piccole bruciature, vedete, a forma come di una L e poi simmetricamente 4 volte. Queste sono bruciature più antiche, infatti le troviamo su una copia della sindone del 1516, le vedete raffigurate. A questo punto bisogna dire 2 parole sulle copie. I negatori dell'autenticità della sindone ogni tanto trovano degli argomenti per dire che la sindone è falsa, e sono molto utili e preziosi questi cosiddetti avvocati del diavolo. Ci fanno un gran comodo perché spingono gli studiosi a fare ulteriori ricerche, a approfondire le loro conoscenze, e così la sindone, con gli ostacoli e le obiezioni dei negatori, è diventata l'oggetto archeologico più studiato al mondo. Quindi non dobbiamo dispiacerci se qualcuno nega l'autenticità della sindone, perché se qualcuno nega gli si chiede: ma che cosa non va secondo te? Che cosa c'ha la sindone che non va bene come lenzuolo funebre di Cristo? E ai loro argomenti si danno poi le risposte. Io la prima volta che ho sentito parlare della sindone, dico la verità, non è che avevo creduto così a occhi chiusi che fosse il vero lenzuolo funebre di Gesù ancora conservato, mi sembrava una cosa quasi incredibile, no? Adesso questo è accaduto nel 1975, sono passati un po' d'anni, io mi interesso della sindone dal 77. Una volta, pensate, un frate mi presentò a una quarta elementare dicendo: bambini, pensate, questa professoressa studia la sindone da più di 30 anni, per darmi importanza, no? E un bambino fa: mamma mia, ma allora quanti anni c'ha? Per recuperare la gaffa il frate ha detto: ma ha cominciato molto giovane. E vabbè, proprio nella culla non ero quando ho cominciato. Quindi, allora, uno degli argomenti dei negatori è l'esistenza di tante sindoni, e cominciano questi elenchi: ci stanno 50 sindoni, ci stanno 12 teste di San Giovanni Battista, ci stanno 4 mani di Santa Marina, e via, elenchi di reliquie inverosimili, ridicole, quintali di legno della croce, eccetera, eccetera. Ma tutto questo non riguarda la sindone, noi ci interessiamo in questo momento della sindone, lasciamo stare il resto. C'è una sola sindone con macchie di sangue. Queste macchie che punteggiano il corpo, la figura frontale e dorsale di un uomo che è sulla sindone, queste macchie sono di sangue e sangue umano. Le copie sono dipinte, hanno i pigmenti della pittura. Quindi già possiamo fare una differenza che non ci confonde. Inutile dire ci sono 50 sindoni se una è insanguinata e 49 sono dipinte e c'è pure scritto magari l'anno in cui sono state fatte. E poi c'è scritto pure che hanno toccato l'originale. Questo è importante perché negli anni 80 un chimico americano trovò un cristallino di cinabro, che è un colorante che usavano i pittori. Per questo ha fatto un putiferio. Allora la sindone è un dipinto, abbiamo la prova, abbiamo trovato un cristallo di cinabro. A chi obiettava: ma quello può essere un reperto accidentale. Quando mettevano le copie a contatto per renderle reliquie per contatto, un frammento può essere caduto sulla sindone. No, quello non si è mai convinto. E aveva dei seguaci. Una volta in un convegno in America mi sono trovata a discutere con uno di questi seguaci della teoria della sindone come tutto un dipinto. E andammo a mangiare, in mio onore, ero l'unica italiana a quel convegno, dice: andiamo a un ristorante italiano a mangiare maccheroni. Io ho detto: no, thank you, dicevo io, no. Insomma, ho accampato diete per dimagrire, per evitare il dramma dei maccheroni americani, e quindi in questo ristorante italiano, peraltro gestito da indiani, avevano comprato il ristorante. Io ho detto: va bene, pasta corta. Il mio amico nemico, che diceva che la sindone era dipinta, che era americano, spaghetti. Ho detto: no, professore, lei farà un guaio. Naturalmente, non sapendo girare gli spaghetti, si è schizzato la cravatta col sugo. Ho detto: professore, lei ha fatto un guaio tremendo. Cioè, perché? Adesso ha uno schizzo di pomodoro lì sulla cravatta. Ma piccolino, quasi non si vede. Ho detto: lo so, ma se il suo amico chimico lo trova, dirà che lei è tutto un pomodoro. Perché per la sindone così ha fatto, con un cristallo di cinabro è tutta dipinta. Abbiamo poi cambiato argomento perché quello lì non andava più bene. Ecco, adesso vediamo anche, ci sono delle macchie dovute all'acqua. Acqua che è stata usata per spegnere un incendio. Così si è creduto per tanto tempo, che tutte queste macchie d'acqua fossero l'acqua tutta dell'incendio. No, una parte dell'acqua, sono queste macchie più piccoline, sono effettivamente dovute all'acqua che fu usata per spegnere l'incendio. Sono le piccole macchie lungo le bruciature. I grandi aloni a forma di rombo sono di un altro periodo, perché piegando la sindone in modo da far combaciare quegli aloni non combaciano più le bruciature. Quindi, insomma, la sindone ha avuto due volte il fuoco, due volte l'acqua, ma questa immagine non si è rovinata, sta lì. Ecco, l'immagine, ma di che cosa è fatta l'immagine? Le macchie delle ferite, se lo sappiamo, è sangue, ma questa sembianza del corpo da che cosa è data? Da nessuna sostanza, non c'è una sostanza sui fili, sono i fili che sono ingialliti di più. Tutta la sindone è ingiallita perché è antica, ma lì dove vediamo l'immagine è più ingiallita. Che cosa sarà successo? Beh, questo certamente ha incuriosito gli scienziati. Prima però di andare avanti dobbiamo notare due piccoli rettangoli in alto, e alla base di questi rettangoli, immaginando di prolungare, vediamo una linea. c'è una linea scura che corre lungo tutta la sindone. Questa è una strisciolina laterale che è stata tagliata dalla sindone e poi gli è stata ricucita. Perché è stata tagliata e ricucita? Questo non lo sappiamo. Possiamo fare un'ipotesi, forse è stata usata come un legaccio per legare la sindone intorno al corpo. È un'ipotesi. Questa striscia però è incompleta, mancano i due pezzi estremi. Come mai? La sindone per anni e anni è stata esposta tenendola per i due estremi, soprattutto la tenevano come uno striscione, ma soprattutto i due angoli sono stati molto toccati, molto manipolati. Allora col tempo si sono sporcati, si sono consumati, si sono sfilacciati, sono stati tagliati via. E allora quando si decise di datare la sindone col metodo del radiocarbonio, chi conosce la storia della sindone e sa di queste manipolazioni e conosce quanto il radiocarbonio è sensibile agli inquinamenti, alle alterazioni dell'oggetto che si va a datare, aveva detto assolutamente non prendete in quei due angoli estremi. Anche visivamente si vede che sono molto più scure queste zone, proprio perché toccate e ritoccate per secoli. Vediamo adesso che cosa è successo nel 2002. Nel 2002 sono state rimosse le toppe messe dalle suore e il lenzuolo praticamente ha avuto una sostituzione della fodera sottostante. Vedete che dove mancano i due pezzi di sindone si vede comunque della stoffa. Quella è una stoffa sottostante che le suore Clarisse di Chambéry misero dopo due anni che era avvenuto l'incendio. L'incendio avvenne nel 1532 nel castello dei Savoia a Chambéry. Dopo due anni in cui la sindone è stata così bruciacchiata, ferma, nessuno la toccava, si decise di affidarla al rammendo di queste suore di clausura, esperte proprio di questi lavori di restauro. E le suore misero le toppe che ricavarono da corporali d'altare e una tela d'Olanda che faceva da fodere e teneva insieme la sindone per evitare che aprendola e chiudendola si lacerasse. Questa fodera è stata sostituita, i fori sono stati lasciati scoperti, le toppe sono state tolte e noterete qui che manca un altro pezzetto, c'è un pezzettino in più mancante, vedete? Questo qui, questo pezzetto qua non c'è più, che cos'è? È proprio il campione che fu preso per la datazione. Ma dice come? Si diceva di non prendere lì, noi a Roma diciamo ma ce fai o ce sei? Ti abbiamo detto di non prendere lì e proprio lì vai a prendere? Rischi che poi il risultato non è buono se quel campione è alterato, è rammendato, è sporco. La risposta fu che prelevare in altri punti avrebbe danneggiato il lenzuolo, almeno lì non si faceva un gran danno perché si prendeva un pezzettino dove già era stato preso un altro campione anni prima. Ma c'era stato un archeologo americano, William Mitcham, che alla prima riunione per la sua esperienza anche di radiodatazioni archeologiche, il dottor Mitcham era stato invitato alla prima riunione per decidere cosa fare per la datazione. E lui disse, attenzione, non prendete assolutamente in quegli angoli, potete sfilare dei fili qua e là in modo da avere la rappresentatività di tutto il lenzuolo. Non solo non gli hanno dato retta, ma alla seconda riunione non l'hanno più invitato. Semplice, così almeno non dava più fastidio. Ma dobbiamo andare ancora un po' indietro, al 1898. La sindone viene fotografata. Sorpresa, il corpo, il volto che si vedono come ombre nel negativo assumono un'altra consistenza nel negativo fotografico. Cioè la sindone in pratica fa da negativo del corpo. Quando noi fotografiamo la sindone non fotografiamo il corpo perché il corpo non c'è più. Fotografiamo un'ombra impressa dal corpo in negativo. Voi direte subito come? Bella domanda, è proprio questo il problema. Come ha fatto un cadavere a stampare il negativo di se stesso su una stoffa? Quanti cadaveri l'hanno fatto? Uno. E allora capite la difficoltà della scienza, non c'è una statistica, uno studio sistematico di tanti cadaveri, anche perché normalmente i cadaveri non rimanevano poche ore nel lenzuolo come ha fatto questo, è stato possibile calcolare da quanto si è ridisciolto il sangue a contatto col lenzuolo il tempo trascorso dal cadavere nel lenzuolo. Perché quando il corpo è stato messo nel lenzuolo e siamo sicuri che c'è stato messo un corpo, vi sto anticipando già che è sicuro che c'è stato un corpo umano, non è né pittura né bruciatura né stampa, ma è sicuramente l'impronta di un vero corpo umano, perché ci sono centinaia e centinaia di ferite e il negativo fotografico ce le rivela ancora meglio. Tutta la schiena tormentata, tutto il corpo tormentato da colpi di flagello, centinaia e centinaia di colpi di flagello su tutto il corpo. Tutte queste ferite, con la fluorescenza all'ultravioletto, mostrano un alone di siero. A occhio nudo non si vede. Nessun contraffattore poteva riprodurre la coagulazione del sangue sulla pelle ferita con anche l'alone di siero. Era inimmaginabile, perché è proprio questo che si vede: il sangue sulla sindone non è sangue messo col pennello da un artista sadico che, intingendo il pennello nel sangue, ha dipinto le ferite. No, perché se noi tocchiamo una stoffa con sangue liquido, il sangue si spande nella stoffa, no? Per capillarità inzuppa tutta la sindone. Questo sangue invece è sangue che si è coagulato sulla pelle della persona ferita, quindi era già disseccato quando il corpo è stato messo nel lenzuolo, e si è riammorbidito perché il lenzuolo è stato imbevuto di olio profumato con l'aloe e la mirra. Questo perché? Perché non si poteva lavare e profumare direttamente il cadavere, perché era morto di morte violenta, con effusione di sangue. In questo caso c'era un'eccezione alla normale prassi dei 7 lavaggi, la rasatura dei capelli. No, in questo caso il sangue, parte integrante del corpo, ritenuto sede della vita, dell'anima, andava lasciato dov'era. Anzi, se possibile, tutti gli oggetti sporchi del sangue della vittima andavano raccolti e portati nella sepoltura. Quindi il corpo non venne lavato e la profumazione avvenne attraverso il lenzuolo inzuppato di quest'olio profumato. Quest'olio profumato ha riammorbidito le crosticine delle varie ferite, e questo riammorbidimento, questa fibrinolisi del sangue, è progressiva col passare delle ore. Con degli esperimenti si è visto quindi da quanto è ridisciolto il sangue, non è sciolto del tutto, è ridisciolto ma parzialmente, dal grado di scioglimento si è visto il tempo di contatto, circa 36 ore. Il cadavere che è stato nella sindone c'è stato per circa 36 ore. Con meno ore il sangue si sarebbe sciolto di meno, con più ore di più. A questo punto dobbiamo riprendere ancora una volta in mano il Vangelo. Quando viene sepolto Gesù? Poco prima del tramonto, perché al tramonto non si poteva più compiere nessuna operazione, iniziava il riposo del sabato. Quando viene ritrovato il lenzuolo? Poco prima dell'alba, circa 36 ore, poco prima dell'alba del giorno dopo il sabato, quando ancora è buio ma sta per albeggiare, le donne vanno al sepolcro e lo trovano aperto. Questo è il tempo che ci dice anche la sindone. Il volto in particolare ha impressionato talmente il primo fotografo che lui racconta nelle sue memorie che quasi svenne dall'emozione di vedere apparire questa immagine del volto. Tutti gli hanno creduto? No, troppo comodo, sarebbe monotona la vita se tutti ci battessero sempre le mani. No, le obiezioni sono quelle che fanno crescere. E allora a lui dissero: hai imbrogliato, oggi direbbero hai taroccato l'immagine. Ecco, non è possibile che ti è venuto fuori questo, l'hai fatta tu. Beh, direte voi, ma se ne poteva fare un'altra e fare il confronto, anzi, magari chiamando un altro fotografo. Certo, ma la sindone era stata richiusa nel suo reliquiario e quindi bisognava aspettare l'ostensione successiva. L'ostensione successiva ci fu dopo 33 anni. Voi direte, poveretto, il fotografo ormai... No, no, no. Il fotografo, secondo Pia, quando fece la foto nel 1898, aveva circa 40 anni. Quindi, dopo una trentina d'anni, settantenne ma ancora bello arzillo, andò a vedere se ancora veniva accusato di aver imbrogliato. Questa volta il cardinal Fossati, arcivescovo di Torino, disse: dobbiamo fare le cose in un altro modo. Ha fatto allestire la camera oscura nella sagrestia del Duomo. Così, appena fatta la foto, la lastra sotto gli occhi di tutti andava alla camera oscura. Ha chiamato un notaio, dei testimoni giurati, ha fatto stendere dei verbali. Ecco com'è andata. La foto fu ancora più bella, perché in 33 anni la tecnica fotografica aveva progredito. A questo punto mi immagino la faccia di secondo Pia, che rideva sotto i baffi, c'aveva pure i baffi, e diceva: ah, non mi avete creduto, adesso finalmente. Però certe volte per avere soddisfazione bisogna avere un attimino di pazienza, Si aspetta un attimo, 33 anni, ecco. Bene, La sindone dunque era una fotografia di questo illustre cadavere. Chi è che si è scatenato subito a studiare la sindone? I medici, soprattutto i medici legali, avevano una foto dell'illustre defunto da mettere sul tavolo settorio per una specie di autopsia virtuale. Certo, è una foto, diciamo, non è che c'è il corpo, però molte cose ce le dice. Intanto gli scienziati che ebbero a disposizione la sindone per una settimana hanno studiato giorno e notte e hanno dato dei risultati molto interessanti. Era un gruppo di scienziati, sia italiani sia americani, che si ritrovarono per questo periodo di studio della sindone con mezzi molto avanzati. Fra l'altro, fra gli scienziati americani la maggior parte non era nemmeno formata da cattolici, erano protestanti, erano ebrei, erano anche agnostici. Però si interessarono del lato scientifico della faccenda. Dopo 3 anni di analisi di tutti i campioni prelevati e di tutti i rilievi fatti sul posto, pensate che soltanto Barry Schwartz, che era il fotografo scientifico della spedizione, ebreo, lui personalmente fece 6.000 fotografie, infrarosso, ultravioletto, fluorescenza, raggi, fecero di tutto. Risultati: è un tessuto di lino filato a mano, tessuto con un telaio rudimentale a pedale, come esisteva già in Medio Oriente da prima dell'epoca di Cristo, tessuto a spina di pesce. I negatori: no, non sono mai esistiti tessuti a spina di pesce fino al Medioevo, solo nel Medioevo l'hanno inventati. Strano che la sindone che qui vedete somiglia tanto a queste due stoffe. Queste sono state trovate negli scavi archeologici di Antinoe in Egitto, secondo secolo. E dove sono state trovate? Tombe di persone con corredo funerario prezioso. Dunque la sindone è il tessuto pregiato. Ma che fine facevano di solito i crocifissi? Beh, i crocifissi finivano in una fossa comune. Questo non perché la legge romana vietasse la loro sepoltura, ma perché bisognava avere il coraggio, che ebbe Giuseppe d'Arimatea, di dire: io sono amico di quell'assassino, io sono il fratello di quel ladro. Ma chi ci andava? Nessuno. Quindi i poveri corpi la sera finivano alla fossa comune. In questo caso abbiamo invece una sepoltura onorifica da re, con un tessuto di grandissimo pregio. E questo ci riporta a Giuseppe d'Arimatea. Normalmente i cadaveri che finivano nella sepoltura non li lasciavano mica in pace per tanto tempo. Dopo un anno venivano riesumati, le ossa venivano raccolte e messe in un ossario. E quindi le sindoni, non ce ne sono molte di sindoni giudaiche, però è stata trovata recentemente un pezzetto di sindone, lo vedete qua sotto, in una sepoltura sicuramente giudaica del primo secolo a Gerusalemme. Interessantissimo. Allora, la sindone è 3-1, vedete che il filo sorpassa 3 fili, questa è 2-1, cioè il filo sorpassa 2 fili, ed è diversa, non è di lino ma è di cotone. Allora c'è una differenza che ha fatto subito gridare ai negatori: allora la sindone di Torino è falsa, perché quella lì non è uguale, come se esistesse anche nell'antichità un solo tipo di stoffa, un solo tipo di manifattura. Non è così. È ovvio, c'erano manifatture diverse, ma come mai questo pezzetto di sindone è rimasto addosso a questo cadavere? Com'è che non l'hanno rimaneggiato, non hanno preso le ossa? Le analisi hanno detto che era lebbroso e quindi per questo è rimasto lì. Quella cucitura che c'è in alto lungo tutta la sindone, no? Quella che unisce la strisciolina laterale, è molto interessante. Questa cucitura per tanti anni non si sapeva a cosa farla assomigliare, come catalogarla, dove collocarla, perché non era mai stata trovata una stoffa né moderna né antica con questa cucitura, con queste due parti agganciate in questo modo una nell'altra e cucite con questa doppia cucitura. I negatori: allora la sindone è falsa, c'è una specie di disco, ritornello inciso, no? Se non c'è una cucitura come questa la sindone è falsa, ma chi l'ha detto? Poi è stata trovata una stoffa con questa stessa cucitura, una. Però è importante averla trovata. E dove è stata trovata? A Masada, una località vicino al Mar Morto, dove nel 73 d.C. alcuni ebrei si suicidarono per non cadere vivi in mano ai romani, che li assediavano da 3 anni, da quando avevano distrutto Gerusalemme. Questi ebrei zeloti erano scappati a Masada, i romani l'hanno inseguiti e alla fine questi si sono suicidati per non cadere in mano ai romani. Il luogo è stato abbandonato per secoli. Allora, chi dice che la sindone è falsa ammette che il falsario medievale, partito dalla Francia è andato a Masada, ha scavato, ha trovato la stoffa con quella cucitura che era sicuramente giudaica e del primo secolo, l'ha copiata, poi ha risepolto la stoffa, se n'è tornato in Francia e ha fatto la falsa sindone. Io non me la sento di credere una cosa del genere, però per carità c'è libertà, c'è anche chi crede che la sindone l'ha fatta Leonardo da Vinci. Ecco, qui vedete Raymond Rogers, questo è un chimico americano, lui personalmente ateo. Questo è Max Frei-Sulzer, protestante, botanico. Il chimico e il botanico arrivarono scettici, ovviamente. Anzi, Rogers disse, penso che 5 minuti mi basteranno per capire il trucco con cui è stata, per capire il trucco con cui l'hanno fabbricata. Dopo 3 anni ha sottoscritto con gli altri scienziati che il mistero dell'origine dell'immagine sulla sindone continuava e che il sangue era sangue umano, dunque c'era stato un cadavere. Chiaramente gli scienziati non si sono pronunciati sull'identità del cadavere, ma che il cadavere c'era stato l'hanno dovuto ammettere. Il professor Frei trovò decine e decine di specie di pollini diversi, all'inizio erano una 60, poi i suoi studi stavano continuando, ne aveva identificati 20, ma è morto purtroppo senza poter completare lo studio. Però quello che lui ha trovato è già molto interessante, perché di questi pollini trovati sulla sindone, tre quarti sono di piante che non esistono in Europa. E dove esistono? Intorno a Gerusalemme. Questo è stato lo studio che mi ha incuriosito verso la sindone, perché io mi ero laureata in scienze naturali e in geologia, avevo finito 2 lauree, stavo disoccupata dagli studi, mi ero messa a insegnare, mi capitò questa notizia, che sulla sindone c'erano pollini di piante che non crescono in Europa. È chiaro che esiste anche una contaminazione, può arrivare anche da noi, dalla Tunisia, qualche volta la sabbia, no, del Sahara, ma che un vento impetuoso, un tornado, potesse portare un turbinio di 70 pollini del Medio Oriente tutto in Europa, sembra un po' incredibile. Oltretutto il falsario doveva tenere la sindone nascosta mentre erano i tempi normali, aspettare il bollettino meteorologico che annunciava il tornado da Gerusalemme, tirar fuori la sindone e fargli prendere i pollini. Beh, anche questo sembra un po' esagerato, no? Quindi, ma non solo sono stati trovati i pollini, sono state trovate anche tracce di aloe e mirra, le due sostanze profumate che usò Nicodemo. Nicodemo portò oltre 30 kg di profumo. Perché tutto questo profumo? Una parte era liquido, no? Era quest'olio profumato, ma una parte era in polvere e andava bruciata su dei bruciaprofumi per profumare l'ambiente, la grotta sepolcrale, e una parte pastosa come un intonaco veniva spalmata a intonacare proprio tutta la grotta, era tutta rivestita di questi profumi, perché non c'era la bara chiusa, c'era un lenzuolo che poi si sarebbe corrotto con la salma e dunque aprendo di nuovo la grotta per le nuove sepolture ci sarebbe stato cattivo odore. Allora si cercava in tutti i modi di evitarlo con questa abbondanza di profumi. Poi sono state trovate anche tracce di aragonite. L'aragonite è un minerale che si trova nelle grotte e fin qui niente di strano, ma sulla sindone è stata trovata aragonite con le stesse impurezze dell'aragonite delle grotte di Gerusalemme. Naturalmente il falsario, che era anche mineralogista e geologo, era andato a grattare un pochino delle grotte di Gerusalemme per mettere un po' di polverina nella sindone e farla trovare al microscopio, che non era stato ancora inventato. Ma il falsario medievale era geniale. Allora, fra i pollini, tanto per fare un esempio, c'è lo Zygophyllum dumosum, questo cresce solo nella penisola del Sinai, in tutto il mondo si trova solo lì. Poi sono stati trovati anche pollini della Turchia, e la tradizione di un panno con l'immagine di Gesù che attraversa la Turchia è una tradizione molto antica e molto interessante. Ma intanto abbiamo detto sangue e immagine, sono due cose diverse. Dove c'è sangue sui fili c'è qualcosa, cioè c'è questa sostanza rossa attaccata che è risultata sangue umano, dove c'è l'immagine non c'è nulla, c'è la polvere che c'è dappertutto. Il colore che noi vediamo è un ingiallimento della stoffa stessa. Per quanto riguarda il sangue, i bordi dei coaguli non hanno segni di trascinamento, Questo è importante perché quando il corpo è stato messo nel lenzuolo, il sangue era quasi tutto già coagulato, mentre sistemavano il lenzuolo attorno al corpo, anche spostare il lenzuolo su una crosta secca non provoca segni. Ma dopo quelle 36 ore, quando il sangue era diventato molle, gelatinoso e si era attaccato il lenzuolo alle ferite, se qualcuno avesse strappato via il lenzuolo, noi dovremmo vedere delle striature, delle sbavature. Bene, non c'è segno di spostamento neanche di un millimetro. Quando fu annunciata questa scoperta, uno del pubblico che ascoltava il relatore sbottò: «Ma che è sparito?» Il relatore disse: «Cosa vuole che le dica? Certamente non c'è rimasto». E quell'altro insisteva: «Sì, ma come è scappato fuori?» Dice: «Questo vorrei saperlo anch'io, ma non lo sappiamo». Ecco, questo sangue è sangue quindi, diciamo, ancora esistente, ma abbastanza deteriorato, è sangue molto antico. Il sangue passa da parte a parte, cioè sul retro della sindone, nella parte che non toccava il corpo, ci sono le macchie di sangue. L'immagine no. L'immagine è solo dalla parte del corpo. Sotto il sangue, se noi sciogliamo le crosticine di sangue, sotto i fili sono bianchi. Quindi prima il sangue ha macchiato la stoffa e poi si è formata l'immagine. Anche questo è importante. È stato trovato anche un globulo rosso, certamente avrete sentito parlare degli studi del famoso Pierluigi Baima Bollone, il dottor Baima Bollone, medico legale, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Torino. Nella sua vita ha fatto oltre 20.000 autopsie, quindi una parola molto autorevole. Lui ha trovato addirittura frammenti di pelle umana sulla sindone. Bene, lui ha potuto fare il gruppo sanguigno, non l'RH. L'RH non è stato possibile. Men che mai clonare Gesù, perché il DNA della sindone è molto rovinato, solo 323 basi hanno trovato distinguibili, quindi è sangue molto antico. Voi direte: ma chi era il pazzo che voleva clonare Gesù? In America volevano clonare Gesù, farlo tornare, addirittura uno di questi scalmanati discuteva con un altro, ho sentito un dialogo che era una macchietta, perché questo diceva: noi possiamo clonare Gesù, tanti Gesù, farli tornare sulla terra, ogni famiglia può avere un Gesù. E l'altro gli diceva: ma c'hai fretta di farlo ritornare? Pensi che sia il momento? Siamo pronti, ci stiamo comportando proprio bene bene nel mondo. Arriva Gesù e, come diceva lui, troverà il figlio dell'uomo, la fede sulla terra. Siamo proprio a posto. E quello insisteva. Comunque, Gesù non si può clonare dalla sindone, si fanno i romanzi. Sono usciti, che ho contato io, almeno una ventina di romanzi in America, e Gesù clonato dalla sindone ritorna, e vabbè. Ma la cosa importante è il gruppo sanguigno, perché è lo stesso gruppo sanguigno del miracolo di Lanciano. E praticamente soltanto un miracolo eucaristico è stato studiato in laboratorio, ma quello che è interessante è che il gruppo AB ce l'ha solo il 5% della popolazione, quindi è il gruppo più raro. Miracolo di Lanciano, per chi non lo sapesse, nell'VIII secolo, per il dubbio di un celebrante, proprio al momento della consacrazione, l'ostia fra le sue mani diventa un pezzo di carne sanguinante, il vino nel calice diventa sangue. Un bambino di quella famosa quarta elementare a questo punto alzò la manina e mi disse: maestra, ma quel prete poi se l'è levato il dubbio? Gli ho detto: beh, tesoro mio, se non è morto, no? Se non gli è preso un infarto in quel momento, se lo sarà pure levato il dubbio, si preoccupava per il prete che ci aveva avuto il dubbio, no? Ecco. Il risultato delle analisi è molto interessante: tessuto miocardico umano, incorrotto, senza sostanze conservanti, strano, doveva andare in putrefazione, invece si è disseccato. E i grumi scuri sono sangue umano del gruppo AB. Io ho conosciuto il professor Edoardo Linoli, professore di microscopia clinica, che fece queste analisi presso l'ospedale di Siena, e gli ho detto: ma e che effetto le ha fatto scoprire che quello è sangue umano, carne di tessuto miocardico umano? E lui ha detto: beh, certo è stata una grande emozione, e da allora quando ricevo l'Eucaristia lo faccio in un altro modo. Beh, lo credo bene. Terzo elemento, un panno che si trova in Spagna, Oviedo, che ha gruppo sanguigno AB. Questo panno, chiamato il sudario, è dall'VIII secolo che si trova in Spagna, e cosa interessante, questo sangue è lo stesso gruppo sanguigno, piegato in due, coincide in molti punti con il volto della sindone, e la tradizione dice che questo panno fu messo sul volto sfigurato di Gesù quando fu fatto scendere il corpo dalla croce. Mentre lo portavano al sepolcro, gli hanno coperto il viso sfigurato. Poi nel sepolcro hanno tolto il sudario, l'hanno piegato da una parte e l'hanno messo nella sindone. Vi ricordate che Giovanni, quando entra nel sepolcro, vede i panni, i teli posati, dice la nuova traduzione, prima diceva le bende per terra, una traduzione non molto felice, oggi la nuova traduzione della CEI dice, vede i teli posati, quindi questa sindone che avvolgeva il corpo afflosciata giù e il sudario da una parte. Questo sudario è interessante che ha gli stessi pollini della Palestina che ha la sindone, però poi la sindone ha dei pollini della Turchia, mentre il sudario del Nord Africa. E i due panni hanno fatto proprio questi due percorsi. E veniamo all'immagine. Quando si parla di mistero della sindone, avrete senz'altro sentito fino all'infinito questo mistero della sindone, qualcuno dice, ma scusate, ma è un'immagine su un panno, che mistero è? Non è una cosa che non si vede, che sta lì la stoffa, che c'è di strano? Qual è il mistero? Il mistero è, non è un mistero chimico, perché noi che cos'è l'immagine lo sappiamo, è una disidratazione e ossidazione della cellulosa stessa dei fili. Che cosa disidrata e ossida la cellulosa? La luce, il calore, gli acidi. Ma quanto in profondità? Senz'altro la bruciatura o gli acidi non possono fare quello che fa la luce. La luce rimane molto più superficiale. Il calore e gli acidi vanno più in profondità e questo pure è una distinzione importante. Poi calore e acidi dovrebbero comunque essere arrivati dopo che il sangue aveva macchiato il lenzuolo e quindi calore e acidi avrebbero rovinato il sangue, la luce no. E allora ecco che fra le varie possibili cause oggi i fisici si stanno orientando verso la radiazione ultravioletta, non verso un acido o un bassorilievo riscaldato. La disidratazione e ossidazione sulla sindone, quello che ci fa vedere l'immagine, penetra nel filo per 5 millesimi di millimetro. Quindi è una cosa sottilissima, sotto i fili sono bianchi. Eppure questo chiaroscuro che noi vediamo rimane un mistero affascinante. Perché? Perché se l'immagine fosse dovuta al contatto col corpo sudato, come si pensava una volta, quando non si conosceva la fotografia e non si erano fatte le analisi chimiche, noi avremmo macchie nei punti di contatto e vuoti nei punti di non contatto, ma non il chiaroscuro. Avremmo una deformazione laterale che una volta aperto il lenzuolo ce lo rende la faccia larga così, non un'immagine come proiettata. Quindi l'unica spiegazione resta una proiezione a distanza, quindi una radiazione ortogonale che dal corpo inscurisce il lenzuolo, lo ossida, lo disidrata, di più dove è più vicino, di meno dove è più lontano. Ecco da vicino i fili ingialliti ed ecco la ricostruzione tridimensionale del corpo fatta attraverso il chiaroscuro, leggendo il chiaroscuro come se fosse, e lo è, legato alla distanza corpo-lenzuolo. Quindi al computer si ricostruisce la forma tridimensionale del corpo. Il falsario medievale aveva inventato l'ologramma, bravissimo, eccezionale, povero Leonardo, si vergogna in confronto. La ricostruzione tridimensionale ci fa vedere un uomo alto circa 1,75 m, con il naso sottile tipico dei semiti, i muscoli pettorali sviluppati, un uomo fra i 30 e i 40 anni. Ci sono altre ricerche che sono un po' discusse, che sono quelle di una monetina sugli occhi, queste monetine sarebbero state messe per chiudere le palpebre, scritte intorno al volto. Ecco, su questo tipo di indagini c'è ancora discussione aperta, quindi non possiamo avere certezza. Mentre possiamo avere certezza che non è stato Leonardo, molto semplice. Leonardo, abbiamo la data di nascita, è nato nel 1452. La sindone che abbiamo oggi a Torino fu donata da Margherita di Charny ad Anna di Lusignano e Ludovico di Savoia il 22 marzo del 1453. Leonardo era nella culla e questa nobildonna aveva avuto la sindone da suo nonno, che erano quindi da 100 anni in proprietà della sua famiglia. Ecco, ebbene, questa teoria assurda della fabbricazione da parte di Leonardo ha conquistato chissà perché il National Geographic. Vennero a casa mia due signore incaricate dal National Geographic per un'intervista e mi dissero, lei dica tutti i motivi per cui possiamo ipotizzare che l'abbia fatta Leonardo. Ho detto, non ce n'è nemmeno uno, c'è la data di nascita che non corrisponde, leviamo subito di mezzo Leonardo. Spensero le telecamere, tutto, dice, signora, lei non può essere intervistata. Ho detto, perché? Dice, perché lei ci rovina il documentario. Ma questa è la realtà. Dice, sì, ma noi abbiamo avuto un finanziamento per dire che è falsa e l'ha fatta Leonardo. Se mettiamo a lei, finisce il documentario, finisce pure il finanziamento per noi. Per lei è la stessa cosa, tanto io intervista davo gratis, cioè per noi no. Buongiorno, arrivederci e grazie. E ho pure offerto il tè. E poi l'hanno fatto il documentario. L'ho visto trasmettere almeno 7 volte. Capite? L'uomo dietro la sindone è Leonardo. Io ho insegnato geografia per circa 36 anni. Bene, il giorno dopo andai a scuola e ho detto via tutte le cassette del National Geographic, non ci credo più. Mi ha deluso. E l'altra teoria, pure da ridere, Jacques de Molay. Poverino, l'ultimo gran maestro dei Templari, ma quello è morto sul rogo. No, ci hanno fatto la sindone. Come l'hanno fatta? L'hanno flagellato, l'hanno coronato di spine, l'hanno crocifisso, trafitto con la lancia e tutto. Poi ancora vivo, perché sennò sul rogo che ce lo portavano morto, ancora vivo, l'hanno messo nella sindone, l'hanno tirato fuori e poi sono andati a portarlo sul rogo. Ma quando è uscita fuori quest'altra teoria, ho detto, ma scusate, ma lì c'è l'immagine di un cadavere sulla sindone, con quel colpo di lancia. Beh, sapete che c'è tutto un gruppo che dice che la sindone è di Gesù, ma Gesù era ancora vivo? Questi pure forti, questi negano la resurrezione. Che sarebbe la resurrezione? Una guarigione. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo vanno al sepolcro il giorno dopo e sentono Gesù che tossisce dentro. Oh, dice, ma questo è vivo allora. Aprono la tomba, lo curano e quello poi alla fine quando scappa fuori, la Maddalena si avvicina, lui dice, non mi toccare che ancora mi fanno male tutte le piaghe, aspetta un attimo. E poi lui se ne andrebbe in Kashmir. E poverina la Maddalena se ne va in Europa, già hanno divorziato, si erano appena sposati. Ecco, andiamo avanti con queste fantasie. Bene, in un congresso scientifico arrivò un tizio di questi che diceva Gesù era vivo nella sindone, io sono sicuro. Allora, l'organizzatore del convegno era il professor Lamberto Coppini, che è stato per anni il direttore del Dipartimento d'Anatomia dell'Università di Bologna. Era un famoso professore di anatomia topografica. Il professor Coppini disse, lei è convinto? Benissimo, venga da me domani in Dipartimento, io le faccio trovare 3-4 studenti volenterosi, lei verrà flagellato, coronato di spine, crocifisso coi chiodi, trafitto con la lancia al costato, poi le diamo la camera di rianimazione, che Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea non avevano. Però lei così è favorito nella sua finta resurrezione. Il tizio si è alzato e se n'è andato. Mi sa che non era tanto convinto della sua teoria. E veniamo adesso alle fabbricazioni artigianali. Il bassorilievo riscaldato. Ricetta. Scaldare al forno a 230 gradi un bassorilievo riscaldato, tirarlo fuori, metterci sopra una stoffa per un attimo, si bruciacchia e poi con un po' d'ocra si fa il sangue. E vabbè, e che ha ottenuto? Non è mica uguale alla sindone. Onestamente, il professore che ha fatto questo esperimento, il professor Vittorio Pesce Delfino, antropologo dell'Università di Bari, conclude il suo libro dicendo «Devo una precisazione al lettore». Io non ho mai visto, neanche da lontano, la sindone di Torino. Bravissimo, adesso che lo sappiamo, sappiamo se te dobbiamo dar retta o no. Un mio amico ha detto, se l'avesse messo sulla prima pagina non leggevo il libro. Lo so, per questo l'ha messa all'ultima. Altra teoria, la sindone intera. Guardate che spettacolo, l'intera sindone. Questa è la parte frontale, ma è stata fatta anche quella dorsale, dal professor Luigi Garlaschelli, un chimico di Pavia. Lui è, guardate, molto simpatico, ha detto anche chi l'ha finanziato. Fra l'altro ho saputo la cifra, è una cifra anche molto modesta per il lavoro che ha fatto, credo 3,000 o 4,000 euro, una cosettina. Ecco, lui, vabbè, però lui poi ha detto, comunque il denaro non ha odore, se mi paga la Chiesa Cattolica divento il suo uomo, bravo. Però è stato pagato dal CICAP e dall'UAR, CICAP, Comitato Italiano del Controllo, per il controllo delle affermazioni del paranormale. Perché si interessano della sindone, non l'hanno mai spiegato. Che c'entra la sindone col paranormale? Niente. Vabbè, però loro se ne interessano. E questa volta hanno avuto il rinforzo dell'UAR, Unione Atei Agnostici Razionalisti, quelli che supplicano la gente di andarsi a sbattezzare per far avere meno potere alla Chiesa Cattolica, perché sennò con tutti questi battezzati sembra che tutta Italia è cristiana. Invece no, andate dove siete stati battezzati e fatevi cancellare. Bene. Che cosa ha ottenuto il professor Garlaschelli e come? Guardiamo il viso perché così col viso ci aiuta di più, perché visto nell'insieme così a colpo d'occhio, dice, beh però mica male, gli assomiglia. Una mia amica è andata a una sua conferenza, è tornata, ha detto ma guarda però che, guarda che tu ci devi andare a vederla, perché a me sembrava proprio uguale all'originale. Ieri stavo lì a guardare un po' confusa, dice, ah, io ho detto ieri, no, io ieri invece sono andata dal dottore a farmi fare una ricetta per i miei suoceri, guardavo quella pianta di ficus che sta lì nella sala d'aspetto, mi sembrava proprio uguale a quella di mia suocera, però il dottore ce l'ha di plastica. Ho detto, ti sembra proprio la stessa cosa? Un ficus di plastica e uno vero? Non lo so, per la sindone, guardiamo che cosa ho ottenuto. Ecco. Bruciacchiato in pratica la stoffa con un pigmento mescolato con acido solforico. Poi ha lavato via il pigmento perché dice sulla sindone non ci sono i pigmenti, quindi resta la bruciatura dell'acido e poi ci ha aggiunto l'ocra. Ha detto un falsario medievale la poteva fare così. Sì, la poteva fare così, ma questa non è fatta così. Che cosa ha dimostrato il professore? Che comunque nel 2010, quando lui l'ha fatta, il massimo dello sforzo di un professore di chimica per copiare la sindone è questo. Pensate un po' che cos'è la sindone, che bella differenza e quanto dobbiamo essere grati al CICAP, all'UAR, che ci hanno messo pure i soldi loro per fare questa bella copia che non dimostra altro che la sindone vera è tutt'altro. Benissimo. Questo è un medico americano, lui si è fatto iniettare una soluzione di Technetium 99, praticamente niente di pericoloso. Ha emesso un po' di radiazione, tanto quando ci fanno TAC, cose, risonanze, cioè chissà quante ce ne fanno, radiografie. Lui voleva vedere una emissione dal suo corpo e ha ottenuto le sue mani, chiaramente su pellicola fotografica. Un passo importante è stato fatto invece all'Enea di Frascati, un ente per le energie, dove alcune stoffe bombardate con un laser a eccimeri che produce radiazione ultravioletta direzionale sono ingiallite esattamente per 5 millesimi di millimetro, disidratate e ossidate proprio come la sindone. Allora noi però a questo punto dovremmo ammettere che questo cadavere c'è stato poche ore e prima che finisse il contatto ci ha stampato una specie di flash di luce. E questa è una cosa che gli scienziati non possono certo ammettere. Chiaro che leggendo quello che succede sul Tabor qualche pensierino viene, il suo volto brillò come il sole. E le sue vesti divennero candide come la luce. Noi non sappiamo che cosa è avvenuto al momento della risurrezione e quindi non possiamo dire che quell'evento ha influenzato la sindone, però tutto fa pensare che quella è la direzione giusta. E allora il carbonio 14, dove lo mettiamo? Il carbonio 14 misura quanto carbonio radioattivo rimane nei resti di una persona o di un animale o di una pianta dopo la morte di quello che c'era durante la vita. E durante la vita c'è un equilibrio fra quello che arriva e quello che decade. È dopo la morte che non c'è più l'equilibrio. Più anni passano, meno radiocarbonio si trova. Quindi, misurando sulla sindone il radiocarbonio residuo, gli è stata attribuita una data. Eh sì, però bisogna vedere se quel radiocarbonio era tutto e solo quello che proveniva dall'ino originario o c'erano delle alterazioni. E qui sono le perplessità, perché il campione aveva un peso maggiore di quello che doveva avere. E l'incendio che c'è stato sicuramente ha avuto anche un peso, quell'incendio in quella cassetta. L'angolo da cui è stato preso il campione era il più manipolato e quindi anche quello ha suscitato enormi perplessità. Certo, tre laboratori hanno dato la stessa data. Qualcuno mi diceva, ma come non ti rassegni? E un laboratorio poteva sbagliare, ma se tre laboratori hanno detto che è medievale, è quella la data. E io rispondevo così, fai una prova su te stesso, domattina ti prendi la brioche con la crema e il cappuccino, poi vai da tre laboratori dell'analisi del sangue. Come te la trovano la glicemia? Dice, beh, è alta. Tutti e tre? È per forza. E come? Uno sbaglia, che sbagliano in tre? Dice, no, ma mica sbaglia il laboratorio. So io che ho sbagliato, che sono andato, che non ero a digiuno. Ah, e se la sindone aveva, fra virgolette, mangiato qualcosa, se ne è interessato qualcuno, quegli scienziati costrinsero il cardinale con un ricatto a dare l'annuncio, dicendo che se lui non dava l'annuncio, allora loro potevano dire che la Chiesa aveva paura di un risultato scomodo. Loro non avrebbero fatto conferenze stampa, invece l'hanno fatta subito dopo, ridendo con una data col punto esclamativo, la sindone sarebbe stata fabbricata nel Medioevo. Tutto il mondo lo sa che 20 anni fa avvenne questo, quello che è successo dopo non lo sa nessuno. Quell'angolo è stato ristudiato, è stata trovata una patina di funghi e batteri che ricopre i fili e che ha inficiato anche la datazione di una mummia le cui bende sono risultate più giovani delle ossa di circa 800 anni. È stata trovata la traccia vistosa di rammendi provocati con fatti con cotone. Cotone che è stato inamidato, c'è stata una datazione segreta precedente che aveva dato su un filo metà 200 d.C., metà 1000 d.C. e 1000 d.C. era la parte inamidata. Questa parte è stata anche incollata con della gomma arabica. Qualcuno ha detto, e beh, ma che non l'avrebbero visto se era rammendato? Eh no, perché esisteva il rammendo francese invisibile, l'arte del rammendo francese invisibile, francese. E proprio le suore Clarisse erano maestre nell'arte del rammendo invisibile e che loro rammendarono la sindone. Dunque quella datazione non ha detto la vera età della sindone. Allora facciamo un percorso per ricostruire come la sindone è arrivata fino a noi. Dobbiamo partire da Gerusalemme, salire a Urfa in Turchia, poi arrivare a Istanbul, girare per Atene e poi arrivare in Francia. E allora dobbiamo anche fare un percorso iconografico, perché la storia non si fa solo con i testi, ma anche con le immagini e con le tradizioni e anche con qualche spunto delle leggende. Allora, il volto di Cristo è sempre raffigurato come un giovane nei primi secoli a rappresentare così l'eternità di Dio. Non c'è un intento ritrattistico, ma semplicemente dire che Dio è eterno. La sindone è nascosta ovviamente perché i primi 3 secoli sono secoli di persecuzioni. Quando Costantino rende libero il cristianesimo, ecco che comincia a circolare la notizia che un apostolo, Giuda Taddeo, cugino di Gesù, aveva portato a Edessa in Turchia un panno con l'immagine miracolosa di Gesù. Questo panno guarisce il re. Il re converte la città al cristianesimo, poi passano gli anni, il re muore, la città torna al paganesimo, il panno viene nascosto. Di questo panno si diceva che era tetradiplon, era piegato 4 volte doppio, quindi era piegato più volte. Viene ritrovato nell'anno 523. E allora questo panno ritrovato dà lo spunto per copiare il volto di Cristo. Su questo panno c'erano le sembianze di Cristo che noi troviamo molto somiglianti alla sindone. Questa è una copia su un vaso d'argento del VI secolo. Guardate la somiglianza. Reliquiario d'argento, sempre del VI secolo. Guardate lo zigomo gonfio, come ricorda quello della sindone. Allora, in America hanno cominciato a fare delle sovrapposizioni al computer fra il volto delle antiche icone, antiche raffigurazioni su mosaici o su affreschi, con il volto della sindone. Se ci sono 60 punti di sovrapposizione, di coincidenza, sono 2 immagini della stessa persona. Abbiamo da 150 a 250 punti di sovrapponibilità. Questa, per esempio, l'icona che si trova a Santa Caterina al Monte Sinai del VI secolo ha 250 punti di sovrapponibilità con la sindone. Dunque la sindone è stato il modello ispiratore delle icone, di queste antiche monete bizantine, degli antichi affreschi, altrimenti bisognerebbe pensare che il falsario medievale, per fare la sindone, trova un bel ragazzo con la barba che somiglia tanto, tanto, tanto alle antiche icone e lo ammazza per farci la sindone. Comunque non riesce a fare l'immagine. Allora le icone sono una pista molto interessante di per dirci l'origine antica della sindone. Fra l'altro il mandino viene raffigurato come un panno stretto e lungo e questo coincide proprio con la sindone piegata in 8, tetradiplon. Quando la sindone arriva a Costantinopoli viene venerata e ci sono dei documenti interessanti come questo discorso fatto da Gregorio il referendario, quello che accoglie la sindone, la mostra, dice che si vede anche la ferita del costato. Ancora era piegata, ancora la sindone era nascosta, le 8 piegature la facevano apparire solo il fazzoletto, diciamo il mandilio, sembrava un panno più piccolo, come un asciugamano. Però si parla della ferita del costato. Poi è stato trovato al Monte Athos un antico sinaxario ortodosso che dice che ad essa c'era il panno con l'impronta di tutto il corpo di Gesù e ci stanno tante testimonianze. Dunque oggi è stato possibile ricostruire che la sindone era stata piegata in 2, poi in 4, poi in 8 e così ha dato spunto al Mandilion ma anche all'Imago Pietatis. E ci sono bellissime queste Imago Pietatis ispirate alla sindone. Non ne parliamo poi quando viene aperta del tutto, tutto il corpo viene raffigurato, vedete la sindone aperta, l'angelo la mostra alle pie donne, ci sono anche dei piccoli forellini che ricordano le antiche bruciature, ma è chiarissima l'ispirazione alla sindone del miniaturista, guardate il segno sulla fronte, la posizione delle mani. E così ci sono tanti esempi, cattedrale di Chartres, anche qui XII-XIII secolo, naso sottile allungato, rivolo a forma di tre sulla fronte, curva bizantina, la posizione contorta di chi era ritenuto zoppo. L'osservazione della sindone aveva fatto nascere l'idea che Gesù avesse una gamba più corta, e questo fa nascere anche il poggiapiedi della croce inclinato del mondo ortodosso, sempre cattedrale di Chartres, chiara ispirazione alla sindone. Anche questo è un reliquiario d'avorio, XII secolo, epitaffio bizantino, addirittura col fondo a spina di pesce. Dunque abbiamo finalmente ritrovato la sindone, l'abbiamo ritrovata a Costantinopoli e mo ce la portano via. Se no era finita la storia subito facilmente. Nel 1204 i crociati saccheggiano la città e un crociato, abbiamo ancora il suo documento, Robert de Clary, dice che a Santa Maria di Blacherne c'era la sindone che aveva avvolto il corpo di Nostro Signore. Ogni venerdì si vedeva bene la figura di Nostro Signore, dritta, no? E però poi nessuno sa che fine fa questa sindone quando la città viene saccheggiata. Nessuno lo sa che fine fa. Beh, però c'è stata una lettera scritta dal nipote dell'imperatore al Papa, che si lamenta che la sindone è finita ad Atene. E come mai è finita ad Atene? Ma sarà possibile? Che c'entra Atene? Allora, c'è stato uno studioso, Alessandro Piana, che è un biologo molecolare, però c'ha la passione dell'Indiana Jones, e ha detto, ma vediamo un po', ma chi ci stava alle Blacherne in quel momento? Sti crociati chi erano? Erano francesi. E chi sovrintendeva tutta la zona era un certo Othon de la Roche. Questo Othon de la Roche, guarda caso, scava nei documenti, che cosa trova il nostro Indiana Jones, dottor Piana? Era il duca d'Atene. Ah, ma questo si è portato la sindone Atene. Ma di dov'era lui? Di Rai-sur-Saône. Allora il nostro Segugio parte, va a Rai-sur-Saône a cercare e ritrova il castello di Othon de la Roche. E che ci trova nel castello? Il cofanetto che aveva custodito la sindone. Meno male che ci stanno questi ricercatori, no? Questi sindonologi malati. Pensate, il professor Frey, il botanico, per andare a confrontare i pollini della sindone con i pollini che stavano in Medio Oriente, è andato a spese sue, ha fatto 7 spedizioni in Medio Oriente per andare a cercare i pollini. Tutti matti questi sindonologi, no? Che vanno appresso a questo lenzuolo misterioso. Però capite il fascino di questa ricerca. Fra l'altro, un'altra vicenda che si intreccia con quella della sindone è quella dei templari, perché quando vengono mandati a rogo questi poveracci, accusati di tutto e di più, vengono accusati anche di venerare un volto di un uomo con la barba e i capelli rossi, che sarebbe stata la testa del diavolo. Fra i templari che muoiono sul rogo c'è un certo Geoffroy de Charny, ma guarda caso, stesso nome e casato di chi esporrà la sindone. Coincidenza, il bafometto che loro veneravano, sta testa demoniaca, invece era un volto copiato dalla sindone, perché a Templegome in Inghilterra è stata trovata questa immagine. Ma come può essere finita la sindone in mano ai templari? Ma che questa famiglia della Roche se l'è fatta sfuggire così una volta che se l'era portata al suo castello? Beh, guarda caso, c'è stato un templare molto importante che si chiamava Amaury de la Roche, e quindi... Ma un'altra cosa veramente preziosa è che quando la sindone viene esposta per la prima volta ufficialmente a Liray fra il 1353 e il 1356, chi la espone e fa costruire poi anche una chiesa e la vene è un Geoffroy de Charny come il templare. Ma la cosa interessante è che lui non la espone quando è sposato con la prima moglie. Dopo che rimane vedovo, lui sposa un'altra nobildonna, Jeanne de Vergy, e vediamo qui un medaglione che ricorda il pellegrinaggio fatto alla sindone in quell'epoca. Prima del 1356 sicuramente, perché lui muore nel 1356 nella battaglia di Poitiers, e quindi finisce la possibilità di mettere insieme il suo stemma con quello della moglie. Ma la moglie, la seconda moglie, si chiamava Jeanne de Vergy ed era la pronipote proprio di Othon de la Roche, quello che aveva preso la sindone a Costantinopoli. Vedete allora che non è tutto silenzio in quegli anni, grazie agli studi di chi, come vi dicevo, il dottor Piana ha fatto questa ricerca. Il figlio, Geoffroy II de Charny, fa un errore diplomatico, espone la sindone senza chiedere il permesso al vescovo. E vabbè, lui aveva sposato una parente del Papa, si pensava che faceva come gli pare. E insomma, il vescovo si risente, scrive una lettera di protesta all'antipapa, perché poi dice era Papa, antipapa, io non so storica, queste cose mi fanno veramente impazzire, Comunque lui scrive una lettera e dice: la sindone è dipinta e questi la espongono e tu devi fare qualcosa. Beh, certo, una lettera scritta nel 1390 che dice che la sindone è dipinta, oggi, con le analisi fatte, la fluorescenza a raggi X, eccetera, analisi chimiche, che dicono che non è dipinta la sindone, ma chi la potrebbe portare ancora come prova e testimonianza? Nessuno, no? C'è un grande scienziato, un grande matematico, il professor Pier Giorgio Di Freddi, che in due trasmissioni televisive mi ha fatto l'obiezione: professoressa, ma lei crede ancora che la sindone è vera, quando già nel 1300 un vescovo ha detto che era dipinta? Sapete come gli ho risposto? Sono felice che lei finalmente dà retta a un vescovo. Bravo, professore Di Freddi, dà retta al vescovo. Peccato che si è scelto il vescovo del 1300, io invece do retta al microscopio del 2000. Alla seconda trasmissione la stessa scena, e allora lo fa apposta per provocare, gli veniva da ridere, siccome è uno scienziato sul serio, non è mica uno stupido, professore di logica matematica, quello lo fa apposta e si metteva già a ridere, gli veniva da ridere già mentre lo diceva, perché si aspettava la risposta mia e le risate della gente, e vabbè, ci divertiamo così. E siamo arrivati ai Savoia, i miei alunni avrebbero detto: meno male, professore, ma quando è che finisce sta storia? Eh sì, perché l'ultima dei Charny non c'è eredi, e quindi dà la sindone ad Anna di Lusignano e Ludovico di Savoia. Siamo nel 1453, ma adesso facciamo presto, perché i Savoia la tengono prima nel loro castello a Chambéry, chiedono e ottengono da Papa Giulio II la messa della Sacra Sindone, la festa della Sacra Sindone. Il 4 maggio è la festa della Sindone, dal 1506. Nel 1532 succede il fattaccio, l'incidente, la cassetta che stava in questa nicchia si brucia, e questa che vedete adesso è una cassetta successiva, copia, che poi somiglia pure a quel cofanetto famoso che è stato ritrovato là in quel castello. Quella era la maniera di conservare la sindone. Ecco la povera sindone bruciata, naturalmente aperto il lenzuolo, la bruciatura è ripetuta, e allora a questo punto noi siamo stati veramente fortunati, dobbiamo ringraziare Dio che nel dramma dell'incendio, poi tutti questi incendi alla sindone chi li procura? Boh. Però a Roma si dice: vuole più Dio che il diavolo. E la sindone si è salvata nella parte principale, che è quella centrale. Arriva a Torino perché San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, aveva fatto un voto al Signore. Siamo nel 1578, ma lui aveva fatto il voto per la peste di 2 anni prima, che aveva decimato la città, e il santo arcivescovo aveva promesso a Dio di andare a piedi a venerare la sindone a Chambéry. A ottobre, vi rendete conto, partire da Milano e andare a piedi in Francia, in Savoia, attraversando le Alpi? Una follia, sembrerebbe una follia, ma lui era San Carlo Borromeo. A piedi, scalzi, partì, i Savoia portarono la sindone a Torino, lui comunque si è fatto Milano-Torino a piedi scalzi, e quando è arrivato aveva i piedi piegati e sanguinanti, è andato a fare le 40 ore davanti alla sindone. Grazie a San Carlo Borromeo la sindone è in Italia. Poi i Savoia che hanno fatto? Una volta portata di qua delle Alpi e di là non gliel'hanno più riportata, e per questo a noi romani non ce l'hanno mai voluta prestare, perché hanno detto: questi se la pigliano in Vaticano, addio sindone. E quindi la sindone non si muove da Torino. Ogni anno veniva esposta, è stata costruita la cappella della sindone, proprio dedicata alla sindone. La sindone stava sopra l'altare, per circa 3 secoli è stata qui. Poi durante la guerra è stata nascosta a Montevergine, e il motivo del nascondimento, per fortuna a Montevergine non a Montecassino, ma il motivo del nascondimento a Montevergine è che si era sparsa la voce che i soldati di Hitler avevano avuto l'incarico di prendere la sindone, perché Hitler, oltre alla lancia di Longino che stava in Austria, voleva pure la sindone che stava in Italia. Infatti arrivarono in la chiesa e la chiesero, ma i torinesi, fattisi furbi, avranno imparato dai napoletani, gli hanno dato la patacca, gli hanno dato una falsa sindone, cioè gli hanno dato una copia, e quelli tutti contenti l'hanno portata al Führer. Che fine ha fatto sta copia non si sa, quella vera però è stata nascosta e salvata. Vedete che storia avventurosa. Poi è stata esposta nel 1978, dopo 45 anni che non era esposta, 4 milioni di persone. Fra i devoti della sindone, il nostro amato Giovanni Paolo II, io ho avuto la grazia del Signore di incontrarlo 5 volte, e in uno di questi incontri ha detto: penso che il Signore ci abbia lasciato la sindone accanto ai sacramenti. Ecco, lui definiva la sindone reliquia insolita e misteriosa, testimone muto, ma singolarmente eloquente, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Lui ebbe la sindone in dono da Umberto, Sempre in quella famosa scuola elementare un bambino ha detto: maestra, ma chi è questo nonno? Ecco, bravo, è proprio il nonno del principe, quello che ogni tanto va in televisione. Il bambino ha subito detto: oh, meno male che ha dato l'asinone al papa. Si preoccupava perché se no, dice, chissà che ci faceva il principino con l'asinone. Sì, Umberto, malato di cancro, nel suo testamento preparò questa disposizione, ma quando incontrò il papa non glielo disse. L'asinone, una volta arrivata nelle mani del papa, è rimasta però a Torino per un desiderio di Umberto, ma anche perché il papa voleva un segno sacro forte a Torino, quasi un parafulmine, perché è una città con tanti problemi, e questo incendio certo ha messo paura. Il pompiere che ha salvato la sindone, l'avrete sentito tante volte, le sue testimonianze, ha detto che è un incendio terribile. Fra l'altro, il vetro che proteggeva la sindone in quel momento era antisfondamento, proprio non si doveva rompere. Lui con due mazzate l'ha rotto. Il progettista del vetro lo voleva denunciare, dice: tu mi hai rovinato i vetri miei, non li vuole più nessuno, come hai fatto a rompere il vetro? Mario Trematore ha detto: il Signore mi ha dato la forza. Eh sì, quello intanto però non vende più i vetri. Ecco, il papa davanti alla sindone, quando qualcuno dice: sì vabbè, ma qual è la posizione della Chiesa? Mi fanno la domanda un po' cattiva, no? Sì, vabbè, come da dire, tu sei laica e ti dai tanto da fare, giri il mondo per dire che la sindone è vera, vabbè, ma, no? Della serie, ma manchi i preti ci credono. Così, con la faccia così, dice: sì, ma la Chiesa che posizione c'ha? Io gli rispondo: il papa stava in ginocchio, come posizione mi pare molto chiara, che altro volete? Ecco, l'arcivescovo di Torino, che c'era fino a poco tempo fa, Poletto, ha deciso poi per una nuova conservazione della sindone, ha nominato una commissione, la commissione ha stabilito giustamente che sia distesa in una atmosfera inerte, quindi un gas inerte a temperatura e umidità controllata. Questo mostro tecnologico è stato piazzato nell'ultima cappella a sinistra del Duomo. Beh, certo, andare a pregare davanti a una cosa del genere è un po' strano, no? Però saggiamente il cardinale ci ha messo sopra una copertura bellissima, fatta fare da lui, con scritto: tuam sindonem veneramur domine et tuam recolimus passione. Mi pare molto chiaro, c'è la posizione della Chiesa: veneriamo la tua sindone, Signore, e meditiamo sulla tua passione, sopra un ramo spinoso, passione e morte, da cui sorge un tralcio di vite, la resurrezione, e va a lambire questo volto che sta sopra. Benedetto XVI, anche egli è andato a venerare la sindone, l'abbiamo visto circa un anno fa, già passato un anno da questa, e fece una meditazione bellissima. E allora adesso due parole sulle cause della morte. Ma come è morto quest'uomo che è stato avvolto nel lenzuolo? Può essere Gesù? Facciamo un confronto col Vangelo. Nel Getsemani Gesù suda sangue, ce lo dica Luca che è medico, e oggi molti medici pensano che Gesù ha avuto un'ischemia cardiaca al Getsemani, che si è sentito male. Poi la flagellazione, 120 colpi dati col flagrum, un manico, tre corde, ogni corda due palline acuminate, strappavano la pelle, centinaia e centinaia di ferite su tutto il corpo, davanti e dietro. Tutti questi segni sono i segni delle scudisciate, tutti questi cerchietti sono i segni delle pallottoline abbinate che hanno strappato la pelle, hanno ferito. Guardate la zona dei polpacci. Ecco, questi colpi hanno veramente massacrato il corpo, e sembra di ripensare alle parole di Isaia: dalla testa ai piedi non c'è lui un punto sano, ma ferite, lividure, piaghe aperte che non sono state pulite né fasciate né curate con olio. Sono le parole del profeta 750 anni prima della venuta di Gesù, che davanti alle piaghe della sindone ci commuovono. La spalla destra e la scapola sinistra sono poi ulteriormente ferite dal patibulum, e poi la corona di spine, un vero e proprio casco di spine calcato su tutta la testa. Fra la fronte e il resto dell'immagine c'è una piega del lenzuolo che una volta aperta ha distanziato le due immagini, ma la testa c'è tutta, tutta la calotta cranica è stata ferita da questo terribile casco di spine. Il tentativo di Pilato era quello di salvare Gesù, ma i soldati esagerano: pugni, schiaffi, percosse. Guardate la tumefazione sulla fronte, la tumefazione dello zigomo, il naso schiacciato da un colpo di bastone, la barba strappata, eppure un volto estremamente sereno. Lecce Homo però fallisce. Pilato lascia che Gesù venga condannato, venga portato al Golgota. E allora i condannati portavano la trave orizzontale della croce, che aveva una fessura che si incastrava col palo verticale sul luogo dell'esecuzione, ma potevano usare questo palo per dare dei colpi attorno, essere pericolosi, e allora lo mettevano inclinato e legavano i condannati fra di loro, perché legati così mani e piedi non potevano fuggire, non potevano essere pericolosi, potevano solo cadere, e cadevano battendo prima le ginocchia e poi il viso a terra. Le mani non potevano essere utilizzate per attutire la caduta, quindi batteva pesantemente il volto a terra con la trave che arrivava sopra. Si poteva morire lungo la strada per una caduta del genere. Ed ecco che la Sindone ci mostra un estremo particolare commovente. Alla punta del naso e alle ginocchia c'è terra insieme al sangue, terriccio rimasto nelle ferite, ulteriore prova di autenticità della Sindone, ulteriore prova delle cadute avvenute, quello che non leggiamo nei Vangeli, ma c'è nella Via Crucis, le cadute di Gesù. Ecco la ricostruzione al computer e pittorica del volto tumefatto e insanguinato. Il Cireneo, un momento di pietà dei soldati? No, non è pietà, perché gli tolgono il legno per poi inchiodarcelo sopra. È accanimento, è evitare che muoia prima. No, deve morire sulla croce, goccia a goccia, così dicevano, soffrendo. E i chiodi vengono piantati nei polsi per sostenere il peso del corpo, perché all'epoca di Gesù non c'era il poggiapiedi, si sosteneva solo con i chiodi. Uno strazio indicibile, il dorso delle mani e le nocche delle dita sono escoriate e insanguinate per lo strofinio contro la croce ruvida. I piedi sono inchiodati uno sull'altro e questo provoca lo sbilanciamento a destra del corpo, perché il piede destro è sotto il sinistro e quindi il corpo si contorce da questo lato. E siamo all'epilogo. Gesù muore, muore lanciando un grido, non muore di asfissia, muore gridando. E il colpo di lancia rivela una fuoriuscita di sangue e siero già separati. Non è una semplice colatura, ma è un fiotto che si apre a ventaglio, dunque all'interno del corpo ci doveva essere una raccolta di sangue sotto pressione, ma di sangue che si era già separato nelle sue componenti. Un'ipotesi molto verosimile è che si sia rotto il cuore, che ci sia stato un infarto con fissurizzazione del cuore, allagamento del pericardio, sedimentazione degli elementi figurati in basso, il siero che resta sopra. Il colpo di lancia fa uscire prima il sangue denso, scuro, e poi si svuota il siero. Allora capiamo cosa vede Giovanni: sangue e acqua. Il corpo viene poi fatto scendere dalla croce, il sangue cola nella zona delle reni, viene messo nel sepolcro. Viene messo nel sepolcro nudo, avvolto semplicemente nella sindone, la sindone che viene stretta da questa fasciatura, e così questo corpo impacchettato nella sindone viene deposto in una tomba come questa, con la pietra che veniva chiusa per sigillare l'imboccatura del sepolcro. Rimane così per quelle ore di buio e di silenzio del sabato santo fino all'alba del giorno dopo il sabato, quando, avvertiti dalle donne, trepidanti, corrono Pietro e Giovanni e trovano la sindone vuota. Giovanni dice che vide e credette. La sera di quel giorno Gesù appare agli apostoli e non c'è Tommaso. Dov'era Tommaso? Perché era andato via? Un bambino sempre di quella scuola elementare mi ha detto: maestra, ma io penso che Tommaso lo so dove era andato. Dove era andato? A prendere le pizze per tutti gli apostoli. Oh, povero Tommaso, esce, va a prendere la pizza per tutti, torna coi cartoni e trova questi tutti contenti. Noi abbiamo visto Gesù. Non ci credo. E allora per i sindonologi oggi la sindone è un po' come l'episodio di Tommaso. Ecco, in questo fotomontaggio il povero Tommaso di Caravaggio ancora sta lì che vuole mettere il dito, no? E meno male che Gesù, misericordioso, gli dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Certo, io una volta sono stata anche rimproverata, perché vado a parlare della sindone, mi è stato detto da un sacerdote: lei non fa un buon servizio, perché Gesù ha detto beati quelli che credono senza vedere. E io rispondo: beati loro. Ma Gesù ha dato anche un segno a Tommaso, mica gli è apparso con le mani dietro dicendo: non ti faccio vedere niente. Ha detto: vieni Tommaso, metti il dito nel foro del chiodo e la mano nel costato. Ma se Gesù è misericordioso, perché noi non dobbiamo? E quello insisteva: ma noi non dobbiamo avere immagini, era una specie di iconoclasta. E allora però gli ho detto: ma lei è più fortunato di me, ancora vivi papà e mamma, perché io che ho perso mio padre 20 anni fa c'ho con me nella borsa la sua foto. Lei invece, lui ha detto: no, non mi tocchi questo tasto perché io ho perso mia mamma. non ce l'ha la foto della mamma con sé. No, sì, ce l'ho, la butti via. Che se ne fa della foto della mamma? Scusi, che ha bisogno della foto della mamma per ricordare la mamma? Dice, sì, però, sa, rivederla, insomma, mi conforta un po'. E beh, Gesù ci ha lasciato un conforto, ce lo vuole levare lei, poverino, non parlava più. Dico, allora, Gesù, prima di andar via, saluta gli apostoli. E siamo all'ultima immagine, questa proiezione di PowerPoint è stata realizzata da mio fratello, e allora ho dato a lui l'onore dell'ultima frase, e lui ha scelto quella con cui Gesù saluta gli apostoli, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Però io, siccome sono la sorella più vecchia, l'ultima parola devo avere sempre io concludo invece con le parole di una donna analfabeta, che non contrastano con quelle di Gesù. Anzi, sapete che mi ha detto una donna analfabeta alla fine di una conferenza come questa? Si è avvicinata, era una delle mie prime conferenze 30 anni fa, c'erano ancora gli analfabeti totali, quelli che facevano la croce, in un paesino della Calabria. Questa donna mi ha detto: io non ho capito quasi niente di tutte quelle ricerche scientifiche, proprio zero, perché sono analfabeta. Ero un po' dispiaciuta, però, ha aggiunto la signora alla fine, quando lei ci ha fatto vedere la faccia di Gesù, io ho pensato: Gesù ci ha lasciato la sindone perché noi dobbiamo diventare come la sindone. A questo punto l'analfabeta ero io, che non avevo capito niente. Ho detto: scusi, ma che vuol dire diventare come la sindone? Pensate, questa donna nella sua semplicità ha detto: beh, penso che ci dobbiamo stampare dentro l'immagine di Gesù, come si è stampata nella sindone, nel nostro cuore, forte, così che gli altri, quando vedono noi, devono vedere Gesù, se no perché ci chiamiamo cristiani? Beh, penso che questa donna aveva capito più di tanti scienziati. Grazie.